Ciao, oggi parliamo di un argomento non particolarmente allegro, perché chi patisce delle malattie che andremo ad illustrare non è molto contento. La mia intenzione non è quella di offrire una prescrizione alla guarigione, non è questo il mio compito, eticamente non è giusto. Quello che mi sono prefisso di fare con questo video è di offrire alla persona la possibilità di analizzarsi, cioè di guardarsi dentro, di raccontarsi la verità sua e non quella che gli viene detta dall'esterno. Guardare dentro di sé quali sono le motivazioni per le quali si trova in quella situazione e la possibilità reale, sua, personale, soggettiva, di poterne uscire. Parliamo oggi di sclerosi multipla e di sclerosi laterale amiotrofica. Ho messo il sottotitolo Voglio non posso e non voglio ma devo come punti iniziali di riflessione per comprendere qual è questo tipo di patologia. Come sempre vi chiedo di non credermi a prioristicamente, ma di verificare voi stessi che siate o meno portatori di questa disfunzione o su persone verso le quali avete un certo tipo di confidenza da potervi far raccontare qual è il loro percepito e qual è stato il loro vissuto. Quindi l'importante è la verifica. La seconda cosa che è da tenere in conto è che nessuna parte, nessuna funzione, nessun prodotto dell'organismo può essere isolabile. Quindi l'ammalato di sclerosi multipla o di SLA non è ammalato solo nella sua funzione motoria, è disfunzionale da tutti i punti di vista, compreso il comportamento, compresa la propria capacità percettiva. Quindi è importante tenere a mente questa cosa qua. L'altra regola, l'ultima, è quella dell'unicità. Ogni individuo è singolo e unico per genesi, sviluppo, storia, vissuto e contesto. Quindi non esiste la SLA in generale, esiste quella persona con la sua SLA, quella persona con la sua sclerosi multipla. È importante la soggettivizzazione nell'analisi di queste cose qua. Che cosa dice la religione medica a proposito di queste patologie? Allora, parlando della sclerosi multipla, si tratta di una malattia demielinizzante. Cosa vuol dire? Che il nervo che nasce dalla corteccia cerebrale è avvolto da una guaina di mielina che serve a proteggere l'assone, cioè il nervo vero e proprio. Questa mielina è una specie di isolante, fa sì che la comunicazione, cioè il segnale che passa nel neurone, è isolato dai segnali che passano dagli altri neuroni. E il paragone potrebbe essere quello del filo della corrente elettrica. Quando il filo è scoperto, se due fili scoperti si toccano, si va in corto. Oppure non avviene l'azione per la quale si è avviata la corrente in quel circuito. Quindi è una malattia demielinizzante. In questo caso i neuroni sono funzionali, ma il problema è che non sono protetti e quindi c'è un'alterata o interrotta trasmissione del segnale. I sintomi fisici e psichici sono, molte persone esordiscono con la diplopia, cioè vedono doppio, sia muovendo gli occhi che senza muoverli. Poi c'è quella che si chiama astenia muscolare, sentono stanchezza, i muscoli non funzionano bene. Si stancano subito, non hanno più quella potenza e quella reattività che avevano prima. Possono avere delle parestesie quando viene coinvolta la corteccia sensoria, quindi hanno un'alterata percezione tattile, e possono avere dei disturbi della coordinazione motoria, per cui non riescono più a fare movimenti complessi. Le cause naturalmente sono ignote, si fanno un milione di ipotesi. Qui ho scritto proprio chiaramente, si parla di autoimmunità, il solito fumo, che non si capisce come fa ad arrivare a intaccare la guaina mielinica, lo stress, che è un fattore causale talmente vasto che non, cioè, sono tutti stressati a questo mondo e solamente una piccola parte della popolazione va incontro a questo tipo di alterazione. E quindi stiamo parlando di supercazzole. La medicina, quando la religione medica, quando ha a che fare con questo tipo di patologie, dice delle supercazzole. Dice tutto il contrario di tutto. Se voi andate a vedere anche solo su Wikipedia alla voce sclerosi multipla, vengono fuori un sacco di fattori causali, ma uno specifico non c'è. I trattamenti altrettanto sono poco specifici, anzi, di trattamenti specifici per curare la sclerosi multipla non esistono attualmente. Ci sono solo dei rimedi sintomatici che cercano di rallentare l'evoluzione della malattia e vanno assolutamente bene, soprattutto se la persona non riesce a uscire dal proprio circolo vizioso conflittuale che l'ha portata in quella situazione. Quindi hanno il loro valore. Se invece parliamo di SLA, sclerosi laterale amiotrofica, in questo caso c'è una perdita progressiva dei neuroni motori. Quindi in questo caso non sono neuroni che sono demielinizzati. I neuroni vengono perduti, muoiono, si diradano e quindi le funzioni muscolari, le funzioni motorie vengono private non del segnale, ma proprio vengono private di chi genera il segnale. I muscoli appaiono irrigiditi, possono comparire delle contrazioni, possono comparire del dolore, può comparire un'astenia molto, molto forte e si nota proprio nella SLA un impoverimento del patrimonio muscolare. I muscoli cominciano a diventare piccoli, diventano sempre meno tonici e trofici e quindi la persona ha una massa muscolare in decadimento. Anche qui le cause sono sconosciute, ipotesi genetiche, le solite, quelle ambientali, probabilmente riferite al contesto, ma non vengono studiate in questo caso da un punto di vista percettivo, emotivo della persona. Lo sport, perché la SLA è detta anche morbo di Lou Gehrig, che era uno sportivo, un giocatore di baseball americano, che salì alla ribalta da prima per le sue prestazioni sportive e poi perché si ammalò di SLA. Questa storia dello sport è un po' strana, cioè perché lui era uno sportivo e capita a diversi sportivi, sembra che lo sport, da un punto di vista riduzionistico, lo sport è la causa della SLA. Va bene, anche qui il fumo come se fosse Antani, anche qui supercazzole, non solite. Il trattamento specifico per la SLA è mancante, si usano dei sintomatici per ritardare la progressione della malattia e per far sì che la persona possa stare meglio se non bene. E le 5 leggi biologiche che cosa dicono? Quindi anche qui prima parliamo della sclerosi multipla e poi parleremo della SLA. Allora, innanzitutto il foglietto coinvolto nella sclerosi multipla è l'ectoderma. Ma c'è anche una componente mesodermica dal momento che la mielina è un prodotto mesodermico, la guaina che avvolge il nervo. Comunque, nella fase di conflitto attivo c'è una defunzionalizzazione progressiva della funzione motoria o sensoria. Quando la persona dovesse arrivare a risolvere il suo conflitto, la sua attivazione la dovesse disattivare, c'è nella fase PCL c'è un peggioramento iniziale, nella fase A c'è un peggioramento che la persona vive con molta grave preoccupazione che lo spinge in ospedale, il cui trattamento è basato principalmente su iniezioni di cortisone. La persona, proprio a seguito di questo peggioramento, vive un grosso trauma perché crede che la malattia sia in peggioramento. È difficile che la persona, a meno che non sappia queste cose, si capisca che per esempio ha risolto il suo conflitto, adesso ci sarà una fase iniziale di riparazione che peggiora le cose. Se mantiene la calma e attende che le cose riprendano, c'è caso di poterne uscire. La crisi epiletoide è, diciamo, contraddistinta dalla comparsa di spasmi e ipersensibilità, cioè quella zona corporea che appariva poco sensibile, quindi il tatto era quasi perduto, diventa ipersensibile e possono comparire delle nevralgie. Qual è il senso biologico? È impedire il movimento. Il movimento è percepito dalla persona come pericoloso. Cioè il muoversi, l'andare o lo scappare, il fuggire, l'andare verso qualcuno o qualcosa è vissuto in modo pericoloso e preoccupante, angosciante il muoversi. E quindi è necessario mettersi in salvo, evitare il pericolo. L'attivazione è legata a eventi che vanno indagati fino a 6 mesi prima dell'inizio della sintomatologia. Cioè, se la persona si presenta con una sintomatologia tipicamente della sclerosi multipla, è bene andare a vedere cos'è successo da un punto di vista attivatorio, percettivo, emotivo, almeno sei mesi prima. L'attivazione è data da una gran svalutazione e impedimento motorio oppure impedimento sensoriale. Io non posso scappare, non posso andare verso una persona, non posso fare quella cosa lì, non posso muovermi, eccetera, eccetera. E non riesco ad evitare di non farlo. E quindi ho questo tipo di svalutazione. Sono rappresentazioni di obblighi e o proibizioni che non sono discutibili, non ci si può opporre. Gli obblighi sono vissuti in modo tale per cui si ritengono ineseguibili, ma vanno fatti lo stesso, per cui l'unica cosa che rimane da fare è quella di evitare di farle. Da un punto di vista biologico non parte il segnale, o comunque il segnale è alterato e quindi il movimento è impedito. C'è questa cosa della contrarietà al movimento, indecisione nel collocarsi, la persona non sa dove andare, deve andare a destra ma deve andare anche a sinistra, non potendo fare questa cosa qui, non potendo essere a destra e a sinistra, va nell'immobilizzazione. Quindi c'è un impedimento al movimento. Ci può essere la percezione di essere in prigione, essere imprigionati, ingabbiati in una situazione, in un rapporto, in un lavoro, in una qualsiasi situazione dove c'è il percepito di essere ingabbiati. È una cosa importante. Poi c'è anche da considerare il progetto senso. Probabilmente nel percepito della madre c'era quella di strumentalizzare il figlio per evitare che il padre se ne scappasse, e quindi il figlio è progettato per essere ammalato e quindi necessitante di cure per inchiodare il genitore. Sono questioni non consce, non è che si decide a tavolino di fare questo, ma nel percepito ci potrebbe essere anche questo, è stato descritto in letteratura. Poi c'è bisogno di indagare, per esempio, sulla presenza di un fantasma transgenerazionale nell'albero genealogico, per cui è possibile che ci sia questa percezione, che ci sia la celebrazione di un lutto impedita, quindi c'è un impedimento al movimento, cioè l'andare verso a manifestare il proprio lutto, il proprio dolore, è un fantasma di un morto o di qualcuno che è scomparso e verso il quale non ci si è mossi per onorarlo. Questo potrebbe essere una lettura. Per quanto riguarda invece la SLA, parliamo in questo caso di foglietto ectodermico. Qui sono i neuroni che muoiono. Quindi nella fase di conflitto attivo c'è una paralisi progressiva, poi nella fase PCLA c'è un peggioramento iniziale, momentaneo, e nella crisi epilettoide possono comparire spasmi e contrazioni. Il senso biologico anche in questo caso è di impedire il movimento, evitare quindi di mettersi in pericolo. Sono più o meno le stesse percezioni della sclerosi multipla, ma con in questo caso non è che la persona non riesce, la persona non può muoversi, c'è un impedimento di fatto, è più forte come segnale. Qui il neurone deve morire, quindi bisogna assolutamente rimanere immobili. E infatti la SLA porta a un'immobilità progressiva, perché poi non c'è più la funzione muscolare, la persona non va da nessuna parte. L'attivazione può essere determinata per esempio da una proibizione forte, una proibizione vissuta anche con violenza, per esempio, e quindi con l'impossibilità al movimento, quindi la percezione che il muoversi è troppo pericoloso, oppure c'è stato un obbligo inopponibile, un obbligo per esempio al muoversi, oppure un obbligo al non muoversi, un obbligo totale, un obbligo vissuto in modo assolutamente irrisolvibile, per cui l'unica cosa che rimane da fare è fare le statue, e quindi progressivamente rendersi immobili. È necessario, diciamo così, analizzare i muscoli coinvolti, perché questo ci può dire qual è stato il percepito. Per esempio nelle gambe l'inibizione alla fuga o all'andare verso una certa direzione, oppure c'è la percezione che non c'è modo di scappare da questa situazione vissuta dalla persona. Le braccia, per esempio, è l'impossibilità, la proibizione all'accoglimento. Per esempio io non posso accogliere una persona, abbracciare una persona, perché ci sono delle proibizioni legate a questioni di casta o di storie genitoriali o questioni sociali, le cosiddette unioni impossibili o unioni proibite. Per esempio, i matrimoni che sono stati negati a tutto spiano perché non potevano essere accettabili. Se c'è per esempio il coinvolgimento dei gruppi muscolari della schiena e delle spalle, ci può essere l'impossibilità a sostenere dei carichi o l'impossibilità ad evitarli, cioè io mi devo caricare per forza di qualcosa che non riesco a tollerare, non riesco a sopportare. L'unico modo che ho è quello di non riuscire più a tenere dritta la schiena, quindi a non poter più usare i muscoli delle spalle per effettuare i movimenti. Anche in questo caso vale la pena di indagare se c'è un fantasma nell'albero genealogico. Come dicevo prima, sono quelle storie che possono originare da amori proibiti o impossibili. Lì bisogna andare naturalmente nell'analisi del singolo caso. Stante che tra le cause della SLA e della sclerosi multipla è stata annoverata l'autoimmunità, che cos'è la patologia autoimmune? È una patologia che coinvolge il mesoderma, in quanto foglietto che genera proprio numerose componenti del sistema immunitario, più il tessuto relativo alla parte che viene attaccata dal sistema immunitario. Anche qui c'è un problema di impedire una funzione organica, cioè il sistema immunitario va ad intaccare alcune funzioni organiche, perché queste funzioni organiche, se lasciate adempiere, possono provocare un problema grave alla persona, o la persona non si riconosce in quella funzione, non può espletarla. Quindi c'è una possibilità di inadeguatezza, cioè di attivazione legata all'inadeguatezza o al senso di colpa, per esempio, o alla svalutazione o all'impotenza. C'è un mancato riconoscimento di se stessi, cioè di se stessi, delle proprie funzioni, delle proprie volontà, dei propri desideri, delle proprie pulsioni. Non mi riconosco, non sono degno, non sono capace. Quindi anche qui c'è una possibile frase, una delle frasi più strane è: non sono degno di vivere, c'è una lotta dentro di me, e quindi è qualcosa che la persona non riesce ad evitare. In questo caso, diciamo così, nelle malattie autoimmuni c'è quella che può essere diciamo la percezione che la vita è condizionata, cioè non è una vita libera. Posso vivere in un certo modo solo se non faccio una cosa, solo se faccio un'altra cosa piuttosto che un'altra. È una vita condizionata, è piena di sé. Naturalmente, essendo la SLA e la sclerosi multipla delle malattie croniche, qual è il senso biologico delle malattie croniche? La non accettazione della riparazione, dell'attivazione, cioè guarire è inaccettabile, è vissuto come inaccettabile. Guarire significa, nel sentito della persona, per esempio, perdere l'amore che deriva dall'essere malati e quindi l'essere accuditi. Nel subconscio ci può essere una contraddizione altrettanto cronica, cioè sono malato, voglio guarire, ma se guarisco dopo non mi ama più nessuno, quindi c'è una contraddizione in termini. Naturalmente l'attivazione può essere data dalla paura del cambiamento, cioè il passare dall'essere accuditi perché sono malato, sono diciamo così invalido. Il guarire significa perdere tutte le attenzioni, oppure non riuscire ad espletare una funzione, per esempio una funzione di comando, perché le persone, alcune persone malate di queste, di queste degenerazioni hanno un atteggiamento talora molto, come dire, arrogante. Attraverso la loro malattia si possono permettere di diciamo così, esercitare un potere che diversamente non hanno o credono di non che non avrebbero avuto. E quindi che cosa succede? Se guarisco perdo il mio potere. E qui può essere il segnale per la nascita appunto di una malattia degenerativa cronica. La questione è che la SLA e la sclerosi multipla portano all'immobilità, quindi alla percezione che non mi posso e non voglio muovermi, ma la questione è che noi non abbiamo la possibilità di rimanere immobile, è una legge universale, una legge quantica universale, niente nell'universo è nella possibilità di rimanere immobile. Quindi è per questo che poi dopo la malattia diventa degenerativa e di solito l'esito è purtroppo infausto, perché l'immobilità non è contemplata nella nostra natura, non abbiamo questa possibilità. Poi ci sono altre considerazioni da fare che sono relative per esempio al comportamento. La persona si indurisce per non soffrire in determinate situazioni. Se oltrepassa i suoi limiti perde la direzione e si immobilizza, quindi che cosa fa? Non sapendo se stare a destra o a sinistra, se stare lì o stare là, vorrei andare verso quella persona, cioè vorrei amarla, vorrei unirmi a questa persona, ma non posso, però io voglio andarci, ma non posso. E che cosa succede? Che quando si applicano due forze uguali o contrarie a un oggetto, o in questo caso un soggetto, c'è l'immobilità. L'unica cosa che rimane da fare è l'immobilità. Se non mi muovo non devo più decidere. Non vivo più questo tipo di stress. Sono persone che probabilmente nel loro costrutto, nel loro meccanismo di funzionamento, e faccio riferimento all'enneagramma, sono persone immobili, fisse, che non possono e non vogliono evolvere. Per esempio l'Ennea tipo 7 in realtà si comporta in modo diverso, non vuol stare fermo, ma la vita purtroppo delle volte ti chiede di rimanere fermo, cioè di fermarti e quindi di essere bloccato da alcune situazioni che ti sei andato a cercare. Il 7 si va a cercare un sacco di cose e va a finire che si trova in una situazione dove rimane imbottigliato e rimane bloccato. Questa cosa di non poter scappare, di non poter uscire rapidamente ed efficacemente da questa situazione bloccante può portarlo a sviluppare una cosa del genere. Tanto per dirne una. Oppure l'uno che è rigido nelle sue convinzioni, nella sua ricerca assolutamente assoluta della perfezione, dell'irreprensibilità, può, l'unico modo che ha è rimanere sulle sue posizioni, rimanere rigido, fermo. e potrebbe sviluppare una cosa del genere. Non è matematica, però. E queste persone hanno necessità di essere accudite, hanno necessità di avere un aiuto, ma non vogliono mai dire che sono dipendenti da questo. Oppure dicono di essere indipendenti, ma in realtà hanno un bisogno fottuto di essere accudite, coccolate, contornate di servizi e di carinerie. E questo le mette nella condizione di irrigidirsi. Sono persone che cercano assolutamente la perfezione, le cose devono andare in un certo modo, si hanno alte aspettative e quindi rimangono deluse dal fatto che poi queste aspettative le fanno rimanere in attesa. Sono lì che aspettano che le cose vadano come vogliono loro, ma le cose non vanno come una persona vuole. Cioè, possono anche andare in un altro modo e quindi si rimane in stand by. Noi non abbiamo questa possibilità. Sono persone che possono avere questa percezione di ingiustizia perché credono che chi ha fatto meno di loro abbia ricevuto di più, quindi sono in attesa di avere, si irrigidiscono, si immobilizzano perché sono lì ad aspettare che gli venga riconosciuto ciò che loro ritengono di essere meritevoli di avere. Ma questo non fa altro che far stare la persona immobile. Non abbiamo questa possibilità. Quindi praticamente la persona cade nella trappola dell'autogiudizio di sé verso di sé e di sé verso gli altri. Il giudizio proprio non ha alcun senso nel mondo della biologia. Infine c'è da parlare rispetto all'effetto che ha sulle persone la diagnosi, il modo col quale viene dichiarata la diagnosi e soprattutto la prognosi, cioè qual è l'aspettativa di qualità di vita. Purtroppo le parole pronunciate possono essere talmente crude o vissute male da determinare un peggioramento e se magari la persona stava andando verso la soluzione possono reinnescare il procedimento. Quindi nasce una paura angosciosa e quindi è un'immaginazione immobilizzante che si unisce a quella che si chiama impotenza appresa. Tu non puoi farlo e quindi sono impotente, non posso, quindi non posso, non sono capace. Se non sono capace non posso, se non posso non sono capace. Impotenza appresa. Si impara ad essere impotenti. Poi naturalmente ci può essere con la diagnosi e soprattutto la prognosi si può scatenare l'effetto profugo, cioè la sindrome, che è peggiorativa in modo considerevole, soprattutto nella fase di riparazione, perché l'edema cerebrale che normalmente senza sindrome del profugo causa un peggioramento dei sintomi, se c'è anche la sindrome del profugo, l'edema diventa molto evidente, molto pressante e il peggioramento può essere anche drammatico. E assolutamente sarebbe da evitare di applicare o di applicarsi l'etichetta di io sono un malato di sclerosi multipla. Quella è un'etichetta che è così pesante, così invadente, per cui la persona si identifica con la sua malattia, quindi lei, la persona, è la sua malattia e questo non fa altro che peggiorare la situazione. Sono immobilizzato da una malattia che mi immobilizzerà, ma ancora no. Sarebbe importante tenere presente il presente, cioè adesso come stai? Ma abbastanza bene, ho qualche difficoltà, delle volte i movimenti sono un po' lenti, ok, ma se ti metti nel futuro, come ti hanno detto i signori dottori, i sacerdoti della religione medica, va a finire che davvero non ti muovi più. Quindi togliere l'etichetta sarebbe assolutamente importante. Che cosa fare? La religione medica offre cure farmacologiche. Cortisone principalmente, poi ci sono gli interferoni, i MAB, che sono gli anticorpi monoclonali, altri farmaci come gli inibitori delle proteasi, ce ne sono un botto di farmaci che la religione medica offre a questi pazienti, ma sono tutti farmaci non causali e quindi alla fine diventano sintomatici, che va bene, perché quando la persona non sta bene, cioè è preoccupata, va aiutata, e i farmaci funzionano. I farmaci possono addirittura favorire la scomparsa del sintomo e la persona quindi chiude la sua ruota, quindi ci possono essere delle guarigioni determinate dai farmaci, ma è nel percepito che ha la persona, non nell'azione farmacologica. L'azione farmacologica si ferma a strutture, ma la persona non è solo struttura, è emozione, percezione, anima, corpo, eccetera, eccetera, energia. Le medicine alternative offrono diversi spunti, qui ne ho elencati alcuni, i fitoterapici, cioè le erbe, l'uso della cannabis medicale o anche le canne di fatto, il reiki, la mindfulness, la riflessologia, l'omeopatia, ce ne sono un botto. Anche queste sono non causali, possono aiutare la persona magari a rivedere le proprie cose, a cambiare il proprio percepito. Sono tutte cose che possono essere utili, ma non sono causali. Quindi, se non si va a lavorare sulla causa e a riparare le questioni bioemotive, il proprio percepito, il proprio modo di affrontare la vita, è possibile che la malattia, queste manifestazioni non si stoppino, non si fermino e che abbiano magari una progressione, veramente una cronicizzazione a lunghissima data. Il saggio dice che le persone perfette non combattono, non mentono, non commettono errori e non esistono. Lo diceva un tale Aristotele. Io vi ringrazio di aver visto questo video. Ci vediamo la prossima volta. Se volete mettere un mi piace, mi fa piacere. Se volete iscrivervi al mio canale, potete farlo se non l'avete già fatto. Potete contribuire al sostentamento di questo canale e delle attività che faccio attraverso una donazione con PayPal. Potete acquistare il libro che vi indico, che si chiama Scopri il tuo sintomo e a cosa ti serve, che parla dei sintomi delle persone e quali sono le loro finalità biologiche. Se avete bisogno di sostegno e di supporto bioemotivo, potete chiamarmi, lascio il numero in descrizione e vi invito a seguirmi nella prossima occasione. Grazie a tutti. Ciao ciao.